Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, siamo in onda come sempre il venerdì sera dalle 21 alle 22, oggi parleremo insomma come sempre di tanti argomenti e anche molto diversi diciamo tra di loro. I due argomenti principali poi che affronteremo questa sera, daremo anche qualche segnalazione di evento, però insomma i due argomenti principali di cui parleremo questa sera traggono la loro ispirazione. Li abbiamo pensati perché riguardano fatti di attualità. Allora parleremo nella seconda parte di trasmissione, parleremo di violenza ostetrica. Vabbè, sapete tutti e tutte che cosa è successo nei giorni scorsi, il caso appunto di Roma, e allora andremo a vedere una petizione che è stata lanciata online da un'associazione che si chiama Mama Chat e che ha raccolto già moltissime firme proprio per fermare la violenza ostetrica. Quindi torneremo sulla violenza ostetrica, che cos'è, di che cosa si tratta, di cosa stiamo parlando quando parliamo di violenza ostetrica e perché riguarda anche molte più persone, molte più madri di quante in realtà si tramandi anche nel lungo racconto del parto come di un evento bellissimo, di un'esperienza sempre splendida e gioiosa. La realtà racconta qualcosa di molto diverso, quindi andremo a vedere un po' di dati sulla violenza ostetrica, che cos'è, i numeri in Italia, nel mondo, e poi più da vicino questa petizione contro la violenza ostetrica per chiederci appunto che cosa possiamo fare. E invece la prima parte di trasmissione la dedicheremo a un argomento un po' inconsueto, quantomeno per me, e cioè andremo a riprendere quelle dichiarazioni che ha fatto di recente il Papa. Ne hanno parlato insomma un po' tutte le testate, ne ha parlato anche Radio Popolare, ve lo ricordate, un'intervista che ha rilasciato qualche giorno fa la Associated Press, in cui ha parlato ancora una volta degli omosessuali, dicendo appunto essere omosessuale non è un crimine, sì, ma è un peccato, poi ha aggiunto. Insomma, andremo a vedere un po' più da vicino che cosa ha detto, perché l'ha detto, in che modo possiamo interpretare queste frasi che hanno sempre, insomma, vengono riprese spesso dalla stampa, magari solo in parte, ecco, quindi non è un crimine, ma poi non si va magari tanto a vedere che cosa ha detto immediatamente dopo. Insomma, andremo a vedere un po' di dichiarazioni che ha fatto il Papa in questi ultimi anni per andare un po' più da vicino a vedere un argomento più ampio che sta tra il teologico e il pastorale, sui rapporti tra la Chiesa e l'istituzione Chiesa, quindi anche naturalmente il Vaticano, e i diritti delle persone LGBTQIA+. Potevamo parlare del Papa per tanti argomenti, di sicuro non sfuggono le sue dichiarazioni sull'aborto. Anche qui si parla spesso di apertura del Papa nei confronti dell'aborto, ma se poi si va a leggere meglio si dice per le donne che si sono pentite di aver abortito. Vabbè, parleremo di questi argomenti con un ospite che io ho invitato qui per aiutarmi un po' a capire come si leggono queste dichiarazioni, che cosa vogliono dire, che cosa vogliono dire anche per insomma la storia della Chiesa come istituzione, appunto perché dette dal capo della Chiesa. Tutto questo tra pochissimo a Sui Generis.
Thank you.
cominciamo questa puntata di Sui Generis, l'abbiamo detto proprio un attimo fa. Andiamo a parlare del Papa e poi più in generale un po' del rapporto tra le istituzioni cattoliche e i diritti appunto LGBTQIA+. Abbiamo al telefono con noi, l'ho chiamato per farci aiutare in questo argomento che per me è difficile, perché è di difficile a volte proprio comprensione e interpretazione di quello che le istituzioni ecclesiastiche vogliono dire e dicono, a volte perché non ci voglio credere, a volte perché appunto proprio non ho magari gli strumenti per capire di che cosa stiamo parlando, dei termini in cui stiamo parlando di queste cose. Ho invitato allora uno studioso e autore di saggi della Mariologia e della spiritualità cristiana in epoca medievale moderna, latinista, già latinista presso la Segreteria di Stato Vaticano, è stato anche minutante della Biblioteca Apostolica Vaticana, caporedattore è stato di Gay News e è giornalista di LinkedIn. Testata su cui lo leggiamo e si occupa in particolare appunto dei diritti LGBTQ nel blocco di Visegrad e in Vaticano. È con noi, tornata ai microfoni di Radio Popolare, per questo già lo ringrazio. Do il benvenuto a Francesco Lepore. Ciao Francesco.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
E allora, appunto, tu sei già stato ai microfoni di Radio Popolare proprio per parlare delle recenti dichiarazioni di Papa Francesco. Tu il Vaticano lo conosci molto bene, conosci bene anche questo Papa, e ti volevo chiedere un commento appunto a questo passaggio di un'intervista che il Papa ha rilasciato alla Associated Press, di cui ci andiamo ad ascoltare proprio 12 secondi e poi torniamo a commentarla.
Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás?
Ecco, solo un passaggio, però ho pensato di farlo ascoltare perché la frase che è stata riportata un po' da tutte le testate è: l'omosessualità non è un crimine. E ci si è molto, concentrati su questa prima parte. Il tuo articolo, però, sull'inchiesta si intitola proprio Però è un peccato. Allora, proviamo a partire da questa frase, dall'esegesi di questa frase. Dal tuo punto di vista, di che cosa si tratta? Che cosa vuol dire il Papa?
Allora, ci tengo in primo luogo a precisare, quindi come collega mi comprendi perfettamente, che i titoli vengono ovviamente scelti e preparati dai titolisti, e con questo ovviamente non ho nulla da ridire al riguardo, anche se lo facevi notare poc'anzi, un titolo così congegnato mette soprattutto in risalto questa parte di una intervista molto ampia. Che è stata rilasciata in pratica, vorrei soltanto ricordare, il 25 di gennaio, quindi pochissimi giorni fa, ad Appii, e intervista che poi, come sempre avviene con Bergoglio, ha toccato molteplici temi. Una parte, considerevole, che poi è quella che in realtà è rimbalzata su tutte le agenzie e media internazionali, è quella appunto relativa alla omosessualità. Allora, su questa frase, che lui, ovviamente il Papa, in realtà è come se stesse rispondendo all'obiezione che gli può essere mossa da fedeli cattolici, siano vescovi o siano laici, sì, però è peccato. E il Papa aggiunge subito dopo, lo abbiamo ascoltato in originale spagnolo, che è necessario distinguere ovviamente il peccato dal delitto, cioè dal reato, dal crimine, e soprattutto ricordando che prima ancora di determinati peccati afferenti alla sfera sessuale ci sono peccati ben più gravi, che sono quelli soprattutto che fanno riferimento, il Papa ne parla, alla mancanza di carità verso il prossimo. Allora, si è creato un gran subbuglio su questa frase, perché? Perché c'è da dire che neanche in passato, in un recente passato, quindi mi riferisco alla famigerata lettera Homosexualitatis Problema del 1986, con la quale l'ex Sant'Ufficio, allora diretto da Josef Ratzinger, addirittura definì la stessa condizione omosessuale oggettivamente disordinata, pur ribadendo appunto in questo testo, che però la condizione in sé non è peccato. In realtà l'insegnamento medesimo che viene riproposto anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che come sappiamo fu promulgato nel 92, ossia 2 anni dopo, questo è molto importante sempre ricordarlo, la depenalizzazione dell'omosessualità, la depatologizzazione, scusa, dell'omosessualità da parte dell'OMS, quel 17 maggio che poi è divenuto anche una giornata simbolo per le persone LGBT+ e non solo, che è appunto la giornata mondiale contro l'omolesbo-bitransfobia. Devo dire che io sin da subito, quando ho scritto l'articolo l'indomani, avevo in realtà ipotizzato che questo svarione notevole da parte del Papa dovesse forse essere ascritto all'aver parlato a braccio, e devo dire, tra virgolette, che avevo ragione, perché il Papa è tornato, se ne è parlato in realtà molto poco, ma poi è tornato sull'argomento il 29 gennaio scorso in una missiva inviata a padre James Martin, un gesuita noto a livello mondiale perché si occupa di pastorale delle persone LGBT+, che giustamente chiedeva spiegazioni su questa affermazione, e il Papa in questa lettera autografa, che tra l'altro è stata pubblicata su vari siti statunitensi, io stesso l'ho rilanciata in un post di Facebook, in questa missiva autografa in spagnolo, il Papa addebita appunto questa affermazione alla natura colloquiale dell'intervista televisiva, che dunque porta anche un Papa a non essere poi sempre preciso da un punto di vista terminologico. Quindi il Papa ha ribadito che assolutamente l'omosessualità condizione non è peccato, ma lui voleva riferirsi e quindi ripropone in questo caso l'insegnamento classico del magistero ecclesiastico, voleva riferirsi alla peccaminosità degli atti sessuali, però in generale, perché il Papa ha ribadito, per la Chiesa sono peccaminosi, sono peccato tutti quegli atti sessuali che avvengono al di fuori del matrimonio, e quindi non c'è soltanto una condanna, fra virgolette, un giudizio morale negativo, che poi è quello classico, sui rapporti tra persone dello stesso sesso. Credo che l'importanza dell'intervista sia invece in quella parte che tu sottolineavi all'inizio, cioè il Papa nell'affermare che l'essere omosessuali non è un delitto, non è un reato, ha subito aggiunto dopo, e questo costituisce un unicum nella storia della Chiesa, per quanto ovviamente si tratta di tematiche così poste abbastanza recenti, quando ha detto che la Chiesa deve, l'ha ripetuto per 2 volte addirittura, deve impegnarsi per porre fine a quelle leggi che criminalizzano, noi lo diciamo anche noi giornalisti e giornaliste, o lo dico anche le associazioni LGBT, per porre fine alla criminalizzazione dell'omosessualità, ossia ai rapporti consensuali tra persone dello stesso sesso. Quello che in molti paesi viene ancora bollato col termine di sodomia, e vorrei qui ricordare che se addirittura in 5 paesi, Yemen, Arabia Saudita, Iran ed alcuni stati di Nigeria e Somalia, chi ha rapporti omosessuali è condannato a morte, mentre in altri 6 paesi, tra cui il Qatar, l'Afghanistan, è prevista la pena di morte, ma fortunatamente di fatti non irrogata da anni, dobbiamo ricordare che in 67 paesi, de facto sono 69 con l'Egitto e l'Iraq, chi ha rapporti con una persona dello stesso sesso è incarcerato, in alcuni casi fino all'ergastolo. E quindi che un Papa dica che la Chiesa deve battersi per porre fine a queste leggi criminalizzanti, addirittura richiama i vescovi, in un altro passaggio, i vescovi ovviamente di quei paesi dove vigono tali normative, ad un processo di conversione, perché capiscano che va rispettata la dignità di ogni persona umana, compresa di quella omosessuale, che dunque bisogna battersi al riguardo, Beh, questo è un grande passo in avanti. Vorrei soltanto ricordare, e concludo perché ovviamente è tutto collegato, che ogni qualvolta in sede ONU, e ricordiamo che la Santa Sede non è stato membro, però è stato osservatore dell'ONU, come lo è ad esempio la Palestina, ogni qualvolta in sede ONU, e sono stati innumerevoli tentativi, soprattutto da Giovanni Paolo II in poi, di proporre una depenalizzazione universale dei rapporti tra persone dello stesso sesso, la Santa Sede si è sempre opposta. L'ultimo tentativo fu fatto nel 2008, era Papa Benedetto XVI, la Santa Sede si schierò, pur come stato osservatore, con 150 stati che si opposero a questa proposta, invece firmata da tutti gli stati UE e chiaramente da altri stati membri dell'ONU, ovviamente avanzando come motivazione, questo lo disse poi Padre Lombardi, che era il portavoce all'epoca della Santa Sede, che in realtà lo si faceva per un rispetto verso quegli stati in cui vigono tali normative, motivazione veramente che io ritengo assurda, che altrimenti sarebbero stati messi alla gogna nel non accettare una tale proposta. Quindi si capisce come questo richiamo del Papa al riguardo sull'impegno della Chiesa a porre fine a queste leggi sia davvero un passo in avanti, molto più importante di quella infelice affermazione e anche della stessa spiegazione che io ovviamente ritengo, devo dirlo con molta sincerità, inaccettabile, perché ancora condannare come peccato gli atti al di fuori del matrimonio, gli atti sessuali, insomma, corrispondono ad una visione molto demonizzante e molto negativa della sessualità.
E anche, insomma, un po' ipocrita. Senti, però andiamo ad ascoltare, se sei d'accordo, un altro scivolone che è rimasto molto famoso, se così possiamo considerarlo, di Papa Bergoglio. Te lo faccio ascoltare e poi lo commentiamo.
Una cosa è quando si manifesta da bambino, che ci sono tante cose da fare con la psichiatria o per vedere come sono le cose, un'altra cosa è quando si manifesta un po' dopo 20 anni o cosa del genere, no?
Si manifesta, intende sottinteso l'omosessualità. Un altro, insomma, un altro caso che era rimasto abbastanza clamoroso e di cui non si era parlato tantissimo. Ancora adesso in rete non si trovano tantissimi commenti a questa frase, che invece, insomma, sicuramente ha fatto cadere dalle sedie anche gli psichiatri.
Questo in realtà hai ragione sul fatto che all'epoca, poi spesso soprattutto in Italia, dove bisogna riconoscerlo, c'è un po' da parte di alcuni giornali un asservimento verso Oltretevere. Tra l'altro vorrei ricordarlo, questo me lo ripete sempre l'amico Frédéric Martel, che è un noto giornalista francese omosessuale, tra l'altro autore di un libro inchiesta Sodoma su omosessualità e Vaticano, che ha fatto un gran polverone 4 anni fa, tradotto in 20 lingue in Italia, tra l'altro aiutato da Pitrinelli, il quale sempre con me, quando ci sentiamo telefonicamente, parla di questa genia unicamente italiana che è quella dei vaticanisti, che ovviamente altrove non esiste. Ora, al di là di questo inciso, se ne parlò molto poco, indubbiamente. La frase fu rilasciata da Francesco, anche in questo caso a braccio, nel corso di un'intervista, di una domanda in realtà fattagli durante sul volo di ritorno dal viaggio apostolico da Dublino. Quindi siamo, per capirci, nell'agosto del 2018, quindi quasi 5 anni fa. Allora, anche qui bisogna, io dico sempre, Bergoglio dovrebbe essere forse un pochino più attento, nel senso che rilascia, è molto proclive, se la qualcosa fa piacere a noi giornalisti e giornaliste, a rilasciare molte dichiarazioni, però io credo che, non possedendo proprio al massimo la lingua e, aggiungo, avendo anche una scarsa, forse sono un po' eccessivo, ma lo ritengo tale, insomma, una preparazione culturale abbastanza deficitaria, diciamo che molte volte veramente se ne esce con queste espressioni infelici. Però anche qui, se noi leggiamo tutto quanto il contesto, e su questo devo dire che intervenne all'epoca Paolo Valerio, che è stato ordinario di psicologia clinica all'Università di Napoli e soprattutto uno dei punti di riferimento del centro Sinapsi, che è un centro scientifico che segue le persone transgender e non binarie. Beh, lo stesso Valerio ebbe ad affermare: se il Papa avesse voluto sostenere una visione patologizzante dell'omosessualità, per cui no, con il necessario ricorso psichiatrico, non si capirebbe perché questa distinzione fra minorità e maggiorità. Se uno ha una concezione patologizzante, ritiene l'omosessualità una patologia, sia che sei bambino sia che sei grande. Quindi che cosa si può, e questo però poi si capisce anche da quello che lui dice successivamente. È chiaro, commentava con me il professor Valerio, che il Papa qui ha fatto una grandissima confusione tra psichiatria e psicologia. Tant'è vero, devo dire che i pochi giornali che all'epoca parlarono dell'argomento attuarono un'operazione che è comunque molto infelice, perché non rispettosa ovviamente delle dichiarazioni originali, quindi sostituirono ovviamente spontaneamente la parola psichiatria con psicologia. Perché? Perché in realtà dal contesto si può ben comprendere questo. È chiaro che noi lo sappiamo, ci sono soprattutto nella minorità, ma anche nella maggiorità, soggetti che per vari motivi hanno difficoltà ad accettare il loro essere omosessuali, sia per motivi familiari, sia per motivi sociali, per motivi lavorativi o anche culturali, e in alcuni casi questa difficoltà con il proprio essere, che si può concretare molte volte in dolorosi casi di non accettazione, certamente richiede un accompagnamento psicologico. È chiaro, nulla a che vedere, ci mancherebbe, con un accompagnamento psichiatrico, perché l'abbiamo insomma detto poc'anzi, fortunatamente in realtà si svegliava molto in ritardo l'OMS, dal 1990 essere omosessuali non è più una patologia.
C'è un ultimo ascolto, Francesco Lepore, che ti vorrei far ascoltare, che è più recente, un'udienza qui non andava a braccio, aveva dei fogli sulle sue ginocchia, in cui parla appunto anche lì dei figli omosessuali e delle preoccupazioni per i genitori. Anche qui, se sei d'accordo, te lo faccio ascoltare e poi lo commentiamo insieme.
E anche penso ai genitori davanti ai problemi dei figli con tante malattie, i figli ammalati, anche con malattie permanenti, quanto dolore lì, genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli, e come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio. Genitori che vedono i figli che se ne vanno per una malattia, e anche è più triste, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, ragazzi che fanno delle ragazzate e finiscono in incidente con la macchina. I genitori che vedono i figli che non vanno avanti nella scuola e non sanno come portare. Tanti problemi dei genitori, pensiamoci, come aiutarli. A questi genitori dico: non spaventarvi, Sì, c'è dolore tanto, ma pensate al Signore, pensate come ha risolto i problemi Giuseppe.
Ecco qua, l'ho fatto ascoltare un ascolto un po' più lungo Francesco Lepore, perché appunto colpisce qua il mettere insieme persone omosessuali con persone, con giovani, perché qua sta parlando di figli appunto malati oppure in carcere. C'è un po' sempre questa idea comunque della persona gay come una persona in difficoltà, questa è una cosa anche che lui ha ripetuto tante volte.
Sì, sì, questo in realtà anche qui posso dire ad onor del vero che questa, diciamo, questa lunga parte che abbiamo ascoltato è stata importante ascoltarla, perché è molto indicativa anche poi del modo di pensare di Bergoglio. In realtà anche questa avvenne al termine dell'udienza del mercoledì, quindi siamo nell'udienza solita che si tiene in Sala Nervi, siamo al 26 gennaio dello scorso anno, il Papa termina la sua udienza dedicata tra l'altro, ed ecco perché il legame di chiama i genitori, aveva parlato in questa udienza della figura di Giuseppe, di San Giuseppe, e al termine, come suo solito, lui, riposti ovviamente i fogli, ha iniziato a parlare a braccio. Allora è chiaro, tu stesso lo dicevi, lui in realtà, tra l'altro con voce, no, che sembra quasi dal tono abbastanza voce sofferta, no? Quasi di compartecipazione, e si sta rivolgendo appunto ai genitori, ai papà in particolare, a cui ha proposto come modello la figura di Giuseppe, fa l'enumerazione di tutte le difficoltà, quindi si parte dall'ansia che sicuramente un genitore, un papà e una mamma possono avere per un figlio malato, e poi appunto enumera i figli con orientamenti sessuali diversi, l'espressione vedono orientamenti sessuali diversi nei figli, e poi tutti gli altri casi, no? Per cui tu accennavi, abbiamo sentito la carcerazione, sì, in realtà devo dire che questa visione è sempre molto tragica delle persone omosessuali è il risultato secondo me di tanti motivi, perché devo dire, ahimè, che questa visione tragica dell'omosessualità è purtroppo diffusa ancora nei larghi strati della società, e mi permetto di aggiungere, è diffusa anche tra le stesse persone omosessuali, che devo dire molte volte tendono molto a vittimizzarsi, alcune volte per ragioni sicuramente fondate, altre volte un po' meno. E quindi si è contribuito nel tempo, e la Chiesa ha una grande colpa al riguardo, nell'aver contribuito a questa visione tragica dell'omosessualità, che poi sappiamo, la televisione è sfociata molte volte in tragedie nel vero senso della parola, soprattutto con tantissimi casi ancora oggi di suicidi, soprattutto fra soggetti di età adolescenziale. Perché tutto questo è sicuramente il frutto di un ambiente socio-culturale che è debitore, che purtroppo è segnato sia da questa visione permanente di condanna dell'omosessualità, contro la quale Bergoglio, per carità, fa il suo meglio per porre rimedio ai danni fatti nei millenni al riguardo, in due millenni dalla Chiesa su questa tematica, e poi ovviamente c'è anche da dire che appunto permane ancora, insomma, questa visione. Quindi sì, sicuramente io lo colderei in quest'ambito. È una visione che in alcuni casi può essere anche veritiera, perché sono situazioni sicuramente drammatiche di figli, di genitori che magari hanno, sono in ansia per i loro figli con orientamenti sessuali diversi. C'è da dire che magari il Papa, oltre che puntare sui classici termini di compassione, misericordia, accoglienza, che soprattutto sono validi per le persone omosessuali credenti, dovrebbe fare secondo me un passettino in avanti, anzi un grande passo in avanti, quello cioè di una visione più positiva, più bella, felice dell'omosessualità. Al riguardo ci sono stati dei tentativi da parte sua. Vorrei ricordare che quando lui a varie persone omosessuali addirittura a vari papà arcobaleno che sono stati accolti, penso ad Andrea Rubera, con grande afflato, a persone trans, ha ad esempio ripetuto più volte Dio, ovviamente sempre in una concezione chiaro di fede, Dio ti ha fatto, ti ha creato così, ti vuole bene per come sei, beh, già questa è una visione un po' diversa, perché allora uno dovrebbe dedurre: se Dio mi ha fatto in questo modo, insomma, quanto c'è in me è tutto di altamente positivo. Magari se questo concetto lui lo esplicitasse meglio e lo favorisse rispetto a questa visione drammatica dell'omosessualità, credo che insomma ne gioveremmo tutte e tutti.
E allora sicuramente Bergoglio ci ascolta, quindi un po' di consigli glieli abbiamo dati, tra questi ultimi e il mio personale, che è non andare a braccio, scriviti tutto, che è sempre un'utile cosa. Anch'io ho la mia scaletta tutta scritta, fitta, fallo anche tu Bergoglio. Io ringrazio ancora moltissimo Francesco Lepore, grazie, che è stato in collegamento con noi, continuiamo a leggerti sull'inchiesta e grazie e alla prossima.
Grazie a voi.
Ci andiamo ad ascoltare un brano adesso, scelto del tutto casualmente, naturalmente. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time, having a good time. A shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by. così, insomma, mi sembrava la canzone giusta a commento di questa prima pagina di Sui Generis, pagina che però vogliamo continuare questa sera, anche se appunto lo dicevamo un tema inconsueto per le nostre corde, ma lo facciamo e andiamo avanti a chiacchierare di questi argomenti con un ospite che torna a trovarci. E io sono sempre molto felice di dare il bentornato a Davide Podavini, che è presidente di Coming Out di Pavia. Ciao Davide.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Ciao. Ciao ciao. Allora, quando ho pensato a questa puntata, ho detto qua bisogna che Sui Generis affronti le parole di Bergoglio, ho pensato anche a una vicenda che era avvenuta invece in quel di Pavia un po' di tempo fa e che vedeva invece protagonista il vescovo di Pavia, che era andato in una scuola pubblica a fare un discorso. E insomma, che facciamo? Lo ascoltiamo prima e poi lo commentiamo, forse è la cosa migliore.
In realtà la tendenza omosessuale non è un peccato, ma certamente è qualcosa di disordinato rispetto all'ordine della natura. Non sa quella la sala che fa legge. Però a questo punto la libertà è tua, giocatela tu. Tu sappi che io cioè, dire, ci sono anche degli omosessuali cristiani che magari con fatica accettano di dire sono in questa convinzione, non la voglio, accetto di non assecondare questo orientamento, di viverlo soltanto come un affetto, come un'amicizia, non dare una stabilità sessuale. Può essere una fatica, certo, e naturalmente la vita è fatta di fatica, ma ci sono anche situazioni di omosessuali cristiani che fanno quelle scelte che alla fine rendono contenti. Però, ripeto, un conto è la scelta del singolo. Cioè, se a me mio parente viene uno e dice guarda, sono omosessuale, mi aiuti a avere una condizione. Io ti dico, va pure, fai quello che vuoi. Io vorrei dirti.
Va bene, vorrei dirti non lo ascoltiamo, non andiamo oltre. Una dichiarazione insomma importante del vescovo di Pavia, che risale appunto al 2018, se non sbaglio, Davide.
Sì, esatto,
vescovo di Pavia Corrado Sanguinetti, che appunto dice, ora l'audio purtroppo non è perfetto, però vi dico io la parte centrale, dice ci sono anche degli omosessuali cristiani che magari con fatica accettano di dire sono in questa condizione ma non la voglio, accetto di non assecondare questo orientamento, di viverlo come un affetto, un'amicizia, di non dargli una stabilità sessuale. Anche il vescovo di Pavia parlava a braccio, vabbè, questo solo per dirlo subito, parlava a braccio anche lui, ma noi non gli facciamo sconti. Io vorrei chiederti che cosa è successo dopo questo, un fatto grave, tanto più perché era in una scuola. Poco fa con Francesco Lepore parlavamo anche dei tassi di suicidi tra gli adolescenti, parlava in una scuola, che cosa è successo in quel momento, che cosa è successo dopo e cosa è successo anche come ne avete parlato con le persone intorno a te?
Ma allora, l'episodio appunto è risalente a qualche anno fa e è diventato di dominio pubblico. Spiego questo anche per dare un po' il contesto, perché una persona che poi mi ha chiesto di assolutamente di non dire chi fosse, di non rivelare l'identità, perché aveva paura, mi ha contattato dicendo guarda che è venuto il vescovo nella mia scuola e ha detto delle cose secondo me un po' strane. Mi ha dato un appuntamento in un bar, sembrava una roba un po' di spionaggio, e mi ha fatto ascoltare da un MP3, quindi sembra passato molto tempo, da un MP3 la registrazione. E in effetti quando io ho sentito che diceva queste cose, poi questo è un passaggio, ma ha detto anche altre cose, se sei omosessuale non potrei essere felice, insomma tutta una serie di consigli morali anche a questi ragazzi, che erano i ragazzi di una scuola professionale, avevano tra i 14 e i 16 anni. E lui era dentro una scuola in un evento che era stato intitolato Lipsia incontra le istituzioni. Quindi tutto il contesto è di grande confusione, perché non credo che il vescovo di una diocesi sia un'istituzione dello Stato. Comunque, noi poi come associazione, come Coming Out, abbiamo dato rilevanza a questa notizia, quindi abbiamo diffuso la testimonianza audio. E quindi il caso è diventato diciamo nazionale, è uscito sui principali quotidiani. Noi come ne abbiamo parlato? Noi eravamo sconvolti, perché prima di tutto lui stava parlando dentro una scuola pubblica, e quindi aveva la necessità, se voleva portare determinati discorsi, di avere un contraddittorio perlomeno, perché non si può presentare a dei ragazzi di 15 anni e a delle ragazze di 15 anni una verità così distorta e avariata. Seguirà quello che è il catechismo della Chiesa Cattolica, però quella è una scuola pubblica ed essendo una scuola pubblica deve essere laica. In più parlava a una platea di persone che era in una fase della vita in cui stava probabilmente scoprendo il proprio orientamento sessuale, con tutto il portato anche di difficoltà che può avere un adolescente nello scoprire un orientamento sessuale non conforme a quello etero, e quindi molto probabilmente questo genererà tutta una serie di discriminazioni o anche atti di bullismo. Nella stessa scuola c'è stato recentemente un atto di bullismo scaturito proprio attraverso un linguaggio omofobo contro un ragazzino, uno studente di quella scuola. E quindi per noi è stato grave non soltanto aver pronunciato quelle parole, ma anche dentro una scuola pubblica, ma anche il contenuto profondo di quello che lui stava dicendo, perché stava consigliando ai ragazzi e alle ragazze omosessuali di astenersi da una sessualità libera, che è una cosa che dei ragazzi io penso che non vada detta mai, perché confonde, perché non è vero e perché chiaramente si va a entrare in un ambito, quello della sessualità, su quale forse il vescovo non dovrebbe nemmeno intervenire perché non competente sulla materia. Quindi proporre a una platea di studenti questo tipo di discorso per noi è stato drammatico, crudele anche in un certo senso, e quindi insomma col vescovo è iniziato un po' un conflitto che non si è mai sopito, perché poi le sue posizioni sono rimaste quelle anche nel a seguire.
Senti, tu insegni anche a scuola, per cui vabbè, qualcosa l'abbiamo già detto, però sulla delicatezza anche di dare delle informazioni alle persone appunto più giovani sulla loro sessualità, su come viverla liberamente, in modo appunto che per loro sia una fonte di serenità e non invece di stress psicologico o fisico.
Allora, dentro le scuole ovviamente devono circolare informazioni anche sull'educazione sessuale, è importante perché è uno degli elementi fondamentali della crescita degli adolescenti, la scoperta della propria sessualità e il praticarla, ma quello che è importante che circoli dentro le scuole in riferimento proprio alle tematiche delle minoranze, di tutte le minoranze, è la coscienza dei diritti umani, perché se noi proponiamo ai ragazzi, io lo faccio sempre, tutti gli anni propongo dei corsi che riguardano proprio l'articolo 3 della Costituzione, e invito tanti rappresentanti di diverse minoranze, dalle persone LGBT+, viene coming out a fare delle lezioni proprio di alfabetizzazione primaria e di condivisione di esperienze, le associazioni di persone con disabilità. Anche questo è un altro tema che la scuola deve affrontare in maniera molto più profonda, perché molte scuole sono ancora inaccessibili alle persone con disabilità, le persone migranti, e quindi parlare di razzismo, i centri antiviolenza, quindi parlare di violenza di genere, ma questa condivisione di conoscenza deve essere portata proprio dalle persone che vivono quella condizione, e sono loro che devono parlare di se stesse, e in questo modo si intavola un discorso, un approfondimento di conoscenza profondissimo. Infatti queste attività sono amate anche dagli studenti e dalle studentesse, perché li portano a ragionare in una maniera diversa e quindi a considerare come prioritario proprio nella costruzione di una società, della società che loro poi costruiranno un domani, il rispetto profondo di ogni essere umano, al di là di quale sia la sua condizione. Quindi per tornare al discorso del vescovo di Pavia in quella scuola, lui ha fatto esattamente il contrario di quello che bisognerebbe fare, perché è andato a dispensare dei consigli morali che nella scuola non devono proprio esserci, non devono entrare. La scuola deve far circolare le conoscenze finalizzate alla costruzione di un'etica, non di una morale, perché la morale ognuno la costruisce per se stesso, non può costruirla per gli altri. Quindi significa portare questi discorsi, che sono anche discorsi d'odio, perché dire se sei omosessuale non sarai mai felice è un discorso d'odio verso quella minoranza, significa proprio danneggiare la scuola, fare qualcosa che è contrario a quello che la scuola dovrebbe essere, e cioè la costruzione davvero di conoscenze che possano portare poi alla pratica e alla coscienza dei diritti umani.
Grazie mille, grazie Davide Podavini, che è presidente di Coming Out Pavia, grazie, e ci ritroveremo presto per parlare con te.
Grazie, a presto allora, buona serata.
There's a come and go. Loving will be the colors of like my dream. Red, gold and green, red, gold and green. Come, 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 chameleon. You come and go, you come and go. Loving will be the colors of life.
E allora voltiamo pagina in quest'ultima parte di trasmissione. Torniamo a parlare a Sui Generis di violenza ostetrica, anche naturalmente alla luce della drammatica notizia di qualche tempo fa, appunto, che non, insomma, non serve neanche ricordare perché l'avevate letto, ne avevamo parlato naturalmente qui in radio, notizia che aveva riaperto un po' il capitolo, la discussione sulla violenza ostetrica. E andiamo a parlare con la nostra prossima ospite, che è l'amministratrice delegata di Mama Chat, che adesso vi andiamo subito a raccontare che cos'è, Margherita Fioruzzi, benvenuta.
Buongiorno, grazie a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, prima cosa che... Buongiorno, buonasera, dato visto l'orario, sbaglio continuamente, ma vabbè, le ascoltatrici e ascoltatori sono abituate. Che cos'è Mama Chat, prima cosa che ti voglio chiedere?
Certo, Mama Chat è una nostra associazione che si occupa di... offrire assistenza psicologica gratuita online. Abbiamo aperto uno sportello online 5 anni fa e dove accogliamo tramite la nostra equipe di psicologhe le richieste da parte di donne e ragazzi che appunto hanno bisogno di un ascolto professionale, un orientamento per varie situazioni di difficoltà psicologiche oppure appunto situazioni di maternità difficili e ancora violenze di vario tipo. Noi da 5 anni appunto siamo questo sportello, facciamo vari progetti di sensibilizzazione e siamo chiaramente anche in prima linea su tutto il tema del supporto alle mamme e ai genitori.
È così, perché appunto quello che si rileva molto chiaramente dalle notizie, ma anche dalle testimonianze che insomma si trovano molto spesso, le neomamme spesso si sentono abbandonate o vittime di diverse forme di violenza proprio mentre sono all'interno delle strutture che invece dovrebbero appunto accompagnarle, aiutarle, sostenerle, insomma curarle. Proviamo a dare qualche dato sulla violenza ostetrica. Intanto fuori onda ci dicevamo che i dati che voi avete risalgono al 2017, un primo commento già su questo.
Il tema è che la violenza ostetrica non è riconosciuta come forma di abuso e quindi né nel nostro paese ma in tantissimi paesi purtroppo. Per cui c'è questa fondazione che si chiama Uova Italia che appunto ha fatto questa ricerca nel 2017 dove è emerso che 4 donne su 10 dichiarano di aver subito azioni lesive durante il parto o la degenza. Quello che però non emerge, perché purtroppo il dato non è aggiornato, è quanto in realtà questo fenomeno sia molto diffuso, che invece è emerso grazie a questa ondata mediatica, anche grazie a questa petizione che noi abbiamo lanciato proprio in occasione un po' di questa purtroppo fatto di cronaca dell'ospedale Partini. Abbiamo scoperchiato un po' questo sommerso di queste donne che raccontano di aver vissuto varie forme di abusi e di mancato sostegno e mancata assistenza in quelle fasi che sono delicatissime. Quindi è un fenomeno diffuso ma anche abbastanza complesso di per sé, anche perché non si tratta ovviamente solamente di pratiche lesive corporee, ma si tratta anche di una diffusa violenza psicologica in cui le madri vengono costrette, colpevolizzate, a sentirsi inadeguate, insicure, se per esempio si richiede un'assistenza in più che può essere quella del mi potete tenere il bambino, mi potete aiutare con il nido stasera, perché magari dopo un travaglio lunghissimo oppure dei parti difficili appunto si è affaticate. Ecco, quello che noi vogliamo portare alla luce è che è molto diffuso e che ci vuole assolutamente un cambio culturale e una formazione specifica per chi, rivolta proprio a chi si occupa delle madri e dei bambini in quei attimi molto, molto delicati, ecco.
Infatti questo lo sottolineiamo, che appunto per ostetrica non si intende appunto solo il ruolo delle ostetriche propriamente dette, ma di chiunque si occupa in quel momento della madre e del bambino. Uh-huh. Quali sono allora le azioni che voi portate diciamo in campo e poi arriviamo così alla petizione online?
Allora, noi come associazione sosteniamo le mamme offrendo appunto questo ascolto psicologico, anche delle psicoterapie a tariffe calmierate, orientandole rispetto un po' al tema del benessere mentale, ma anche proprio con un orientamento sul territorio, conoscenza dei propri diritti in ospedale, conoscenza della carta del parto, che per esempio è una cosa molto importante, ma di cui poche donne conoscono, per cui la possibilità di scrivere prima del parto questa lettera di bisogni, di desideri, che l'ospedale è tenuto a leggere e a considerare durante appunto il parto e la degenza. Ovviamente non si tratta di obbligare gli ospedali, soprattutto i medici responsabili, a seguire per forza delle linee dettate dalla donna se ci sono delle complicazioni da un punto di vista proprio di salute e di sicurezza, sia per la mamma che per il neonato. Però l'avere una cura, un'attenzione rispetto a dei bisogni e dei desideri della donna in quel momento è assolutamente importante. Quindi, oltre a questo, abbiamo proprio approfondito quella che è il tema della maternità fragile e della solitudine materna nelle prime fasi, e grazie a questa petizione che ha raggiunto 170.000 firme oggi, per cui ha avuto un sostegno incredibile che non ci aspettavamo, proprio ieri abbiamo scritto al Ministro della Salute e al Ministro della Famiglia, Schillaci e Roccella, per chiedere un incontro formale e portare proprio alla loro attenzione la petizione e la firma. Dove noi chiediamo intanto che vengano ripristinati i protocolli pre-Covid negli ospedali, nei reparti maternità nello specifico, e venga consentito l'accesso alla figura dell'accompagnatore, che può essere il papà, il partner o, per quanto riguarda le mamme single, di una figura designata, un caregiver, soprattutto laddove ci sono ospedali che non hanno nemmeno il nido, ecco, per evitare assolutamente la solitudine della mamma in quei momenti lì. E quindi prima di tutto si parla proprio di riaprire gli ospedali, e siamo molto orgogliose del fatto che molti ospedali stanno riaprendo reparti. Abbiamo notizie ogni ora praticamente di ospedali che si stanno muovendo in questa direzione. Stamattina abbiamo visto il Gaslini, la Mangiagalli di Milano, insomma abbastanza Italia stanno riaprendo, però chiaramente quel che chiediamo è che venga fatto un intervento istituzionale affinché ci sia un'uniformità di standard su tutto il territorio nazionale, dove una mamma che partorisce a Palermo o una mamma che partorisce a Trento non subisca delle differenze il fatto che tu debba partorire in una città o un'altra, in una regione o un'altra, ti venga comunque garantito lo stesso tipologia, certo, di servizio.
Certo, grazie mille. Allora, i riferimenti di Mamma Chat, come vi si raggiunge?
Allora, il nostro sito è mamachat.org, vi invito a seguire i nostri social, dove manteniamo aggiornata la nostra pagina con molti contenuti sulla salute mentale e ovviamente anche aggiornamenti rispetto alla situazione.
Grazie mille, grazie a Margherita Fioruzzi di Mamma Chat, grazie per essere stata con noi.
Grazie.
Grazie ancora alla nostra ospite, è importante parlare di questi temi anche perché appunto a volte è difficile in un caso come questo, nel caso della violenza ostetrica, riconoscere addirittura di essere state vittime di questa forma di violenza, quindi è importante parlarne per riconoscerla e poi in qualche modo agire. E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis, che torna come sempre venerdì prossimo dalle 21 alle 22. Buonanotte da Elena Mordiglia, a presto!